è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, buona serata a tutti. Alle 18:37 in punto, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, parlare con noi, commentare insieme i fatti del giorno fino alle 20:45 o giù di lì. Il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it se volete scriverci una mail. Dove andiamo? Naturalmente a sentire i primi titoli dei telegiornali TG2.
Sicurezza, sì della Camera al disegno di legge che ora va al Senato. Scontro in aula tra Franceschini e Maroni. Berlusconi, un argine contro la malavita, più sicurezza per i cittadini. Le immagini del folle che alla stazione di Palermo prese a martellate una coppia di anziani uccidendo l'uomo. La fuga inseguito da due extracomunitari, la cattura. Risse e coltelli, lite tra due ragazze a Napoli, rivali in amore, una 18enne ferisce una 15enne, sfiorata la tragedia. Il TG2 in una scuola a rischio alla periferia di Roma. Chiede aiuto la mamma a cui il Tribunale di Milano ha tolto i due figli, rimandandoli dal padre in Germania. Non so dove siano, dice, voglio riabbracciarli. Sequestrate migliaia di confezioni di prodotti cosmetici tossici, tutte senza etichette, rischi eruzioni cutanee e dermatiti. Parla un esperto.
Iniziamo subito forte questa sera. L'ONU dovrebbe rispondere, l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dovrebbe rispondere a queste domande. È vero o non è vero che la Guardia Civile spagnola nel 2006 ha rispedito migliaia di immigranti indietro, che la Grecia in un anno ha bloccato 112.000 clandestini, che lungo le coste atlantiche e africane e in Senegal e in Mauritania gli spagnoli fanno sempre dei blitz? Dovrebbe rispondere a queste domande perché non ha mai reagito di fronte a queste cose. Andiamo a sentire Studio Aperto.
La Camera dà il via libera al pacchetto sicurezza, soddisfatto il governo, il premier Berlusconi afferma d'ora in poi norme certe, i cittadini saranno più tranquilli e dalla platea dei costruttori il premier annuncia domani sarà varato il piano casa. Il giallo di Genova, sono venuti qui per ripescare, si difende per il nipote dello psichiatra assassinato con due colpi di pistola alla schiena nel suo ambulatorio, il giovane guardia giurata in Sardegna è stato arrestato mentre stava per imbarcarsi. Hanno ucciso nostro figlio Abba, non possiamo perdonarli, hanno distrutto le nostre vite. Dopo aver inviato una lettera al giudice, parla a Studio Aperto il padre del ragazzo del Burkina Faso, ammazzato a sprangate da due baristi milanesi. L'Italia è l'assedio delle gang, così le bande giovanili creano violenza e tensioni in molte città. Sono formate soprattutto da ragazzi...
Nella storia italiana c'è già stato purtroppo un altro momento in cui si pensò di affidare la sicurezza a persone che giravano per le strade con la camicia dello stesso colore. E noi lì non vogliamo tornare.
Beh, abbiamo iniziato forte, ve l'abbiamo detto prima, criticando un po' l'ONU perché altre volte è stata zitta, mentre la Spagna e altri paesi hanno fatto blitz simili a quelli dell'Italia, e poi prendendo un po' in giro anche il leader dell'opposizione Franceschini. Per carità, ci sono molte cose che non vanno nel decreto sicurezza del governo, oggi l'approvazione alla Camera con alcune critiche pare da parte anche del Presidente della Repubblica, vedremo se sono critiche rivolte al governo oppure no, però io continuo a pensare che il fascismo, le camicie nere evocate ancora oggi da Franceschini oltre che dal solito Di Pietro non c'entrino davvero nulla. Poi il resto fa parte del gioco politico, per esempio sempre il leader dell'opposizione Franceschini parla dei barconi come spot elettorale, sentite.
Voi avete invece scelto di trasformare dei barconi di disperati che vengono da un viaggio di sfruttamento, che hanno visto la morte, che hanno incontrato la fame, che sono scappati dalle guerre, dalle devastazioni, dalle violenze. Avete trasformato quei barconi in uno spot elettorale per prendere qualche voto in più. Uno spot elettorale contro la vostra stessa legge, contro la legge Bossi-Fini, che prevede che i respingimenti debbano essere individuali, non possano essere collettivi. Uno spot elettorale contro il diritto internazionale.
Ancora Franceschini che dice: denunciare le badanti, mettete nella condizione gli anziani di denunciare le badanti clandestine.
Avete previsto addirittura, avete previsto l'obbligo di denuncia per chi ospita un clandestino nella propria abitazione. Così un anziano o un'anziana che ospitano una badante non in regola dovranno denunciarlo per non essere incriminati per favoreggiamento a reato di clandestinità.
Questo è Franceschini, che prevede una situazione che secondo me non si verificherà mai. Ma comunque, questo fa parte della politica, della polemica politica quotidiana. 800 24 00 24 il numero per chiamarci in diretta. Ieri sera abbiamo sentito da parte del ministro Maroni, lo avevamo già detto nelle anticipazioni della puntata di Matrix, sostenere un paragone abbastanza assurdo. Cioè, l'idea di Salvini dei vagoni riservati ai milanesi, ricordate, è simile a quello che ha già fatto il Comune di Venezia con i vaporetti destinati ai residenti. Sentite Maroni.
Per dividere il quartiere abitato dai cittadini padovani da quelli... Andò là l'allora ministro Ferrero a dire: avete fatto bene a fare il muro, francamente. Ma io dico, sarà, si può intendere come si vuole. Io ho detto non sono d'accordo, però registro il fatto che c'è una città al mondo dove questo già avviene, ed è Venezia, dove i vaporetti sono distinti tra cittadini veneziani che possono prendere quel vaporetto e tutti gli altri che devono prendere gli altri vaporetti. Sono vaporetti, lui parlava di carrozze, mi spiegate se c'è una differenza tra queste due proposte, quella di Salvini e quella di Cacciari, punto di domanda.
Intervista oggi del sindaco Cacciari alla Stampa, l'intervistatore Marco Castelnuovo chiede a Cacciari: parlo con Massimo Cacciari, il sindaco razzista? Chi l'ha detto? L'ha lasciato intendere il ministro dell'interno, Roberto Maroni, ha detto che lei riserva i vaporetti ai veneziani, ma non vorrà mica che risponda a queste puttanate. L'accusa è del ministro dell'interno, ma noi non abbiamo mai, e ripeto mai, discriminato su basi etniche. Ma che, siamo pazzi? Però resta il fatto che ci sono vaporetti riservati ai residenti, ma neanche per idea, dice Cacciari. Noi l'anno scorso abbiamo sperimentato per il solo periodo estivo di aggiungere un vaporino, così lo chiama Cacciari, per i residenti, visto il forte afflusso turistico. E adesso la sperimentazione non è andata bene, visto che i veneziani hanno continuato a prendere il primo vaporino che passava, abbiamo abolito la sperimentazione e rafforzato la linea. Insomma, la provocazione di Salvini non è stata ispirata da lei, ma non scherziamo, questi vogliono agitare il polverone per nascondere il fallimento della politica sull'immigrazione. Questo Cacciari, dunque, è imparagonabile, ma già lo avevamo detto ieri, il vaporino, questo esperimento veneziano e la proposta o pseudotale di Salvini. Con noi il direttore del Riformista, Antonio Polito, che saluto e ringrazio. Buonasera. Direttore, mi sente? Non c'è ancora, fra poco arriverà. Marco da Foggia, Luigi dalla provincia di Udine, Alberto da Palermo. C'è Polito o non c'è Polito? Direttore, non c'è ancora. Marco da Foggia, buonasera. Marco, mi sente? Non mi sente. Iniziamo bene questa sera, per carità. Luigi dalla provincia di Udine, siamo qui.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Mi sente?
Sì, la sento, la sento. Luigi, dica.
Ecco. Niente, io volevo rialzarmi al fatto dell'ONU. Io parto da una base molto semplice. Non è un discorso né razzista e tantomeno mi dà fastidio che l'Italia venga chiamata razzista nel mondo. Perché? Perché noi siamo gli unici realmente che accettiamo e che facciamo qualcosa per queste persone che hanno bisogno di essere aiutate. In Grecia sparano, in Spagna sparavano o sparano ancora.
Vabbè, adesso non è che sparano continuamente, non esageriamo, c'è una leggenda metropolitana, insomma, hanno sparato una volta, certo, vuol dire non si preoccupano, come oggi ho letto in un giornale, magari di fare pattugliamenti al di fuori delle proprie acque territoriali, addirittura sulle coste africane, da quello che risulta.
Mi permetta, facendo un semplice discorso, prima di venire a dare agli italiani dei razzisti, l'ONU, che dovrebbe essere quello che cerca, fa in modo che i profughi non esistano, che di dare un certo sussidio, dovrebbe innanzitutto, al posto di stare tanto col culo seduto bene al caldo, dovrebbe pensare ad andare loro in Africa a risolvere, a dirimere le cose, perché non è giusto che i profughi esistano, dopo che questi profughi possano venire in Italia, che vengano pagando, perché nessuno li porta gratis.
Sì, Luigi,
e anche
adesso,
questo devo anche dirlo.
Ho capito, non è che l'ONU sia la causa o possa risolvere da solo questioni epocali come quelle dei profughi in Africa. Detto questo, pare che nei confronti dell'Italia da parte dell'ONU sembra, e dalle cose che leggo oggi sui giornali, ci sia un atteggiamento particolarmente attento rispetto a quello che fanno altri paesi. Non lo so, anche qui bisogna vedere, non è che sappiamo e conosciamo tutte le reazioni dell'ONU di fronte a quello che accade magari in Grecia o in Spagna. La ringrazio, Antonio Polito, direttore del Riformista, buonasera.
Buonasera.
Senta direttore, oggi ho sentito delle parole molto forti pronunciate dall'opposizione alla Camera, in particolare dal leader Franceschini, ci sono stati anche momenti molto accesi sulla questione dei bambini fantasma, su questi provvedimenti sull'immigrazione. È possibile che l'opposizione non ci veda nulla di positivo, una cosa magari positiva in questi provvedimenti? Oppure ha ragione il sindaco Cacciari quando oggi in un'intervista alla stampa leggo che stanno sbagliando tutto, il centrodestra dimostrando inciviltà nel mare di Sicilia e che le misure approvate sono assolutamente inutili. Lei che dice?
Guardi, io anch'io ho scritto che ci sono alcune misure prese dal governo Berlusconi che non sono molto dissimili da misure prese in altri paesi europei per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, misure più o meno efficaci, ma comunque diciamo che vanno nel segno della la protezione della sovranità dei nostri confini. Nessun paese accetta che entri chiunque voglia, no? Indifferentemente dal fatto di essere accolto oppure meno. Respingimenti ci sono negli altri paesi, la clandestinità è anche un reato in altri paesi. Quello che secondo me rende speciale il caso italiano e ci provoca tante polemiche interne e tante accuse esterne è tutto quel di più inutile e pericoloso di retorica xenofoba a cui ha fatto riferimento oggi il Capo dello Stato, che c'è nel discorso politico della maggioranza di centrodestra e segnatamente in quello della Lega. La verità è che l'Italia non è l'unico paese europeo che sta provando a contrastare l'immigrazione clandestina, ma è l'unico paese europeo che ha un partito xenofobo al governo.
Dunque, secondo lei, Napolitano si riferisce direttamente, Berlusconi dice non si riferisce a noi, a chi si riferisce il Presidente della Repubblica?
Ma diciamo che in Italia il discorso...
Secondo quello che lei può immaginare,
No, ma mi sembra evidente, se si riferisce alla retorica xenofoba usata in Italia... ci si riferisce a chi porta i maiali a passeggiare sui luoghi dove devono nascere le moschee degli islamici o a chi propone di non far sedere negli autobus gli stranieri vicino ai milanesi o a chi immagina di proibire l'istruzione pubblica ai figli dei clandestini o a chi prova a rendere più difficile l'assistenza sanitaria ai clandestini stessi. Queste sono tutte norme inutili dal punto di vista del contrasto all'immigrazione clandestina, sono tutte ipotesi, diciamo così, di annuncio, di retorica per l'appunto, che però solidificano e rafforzano un elemento di xenofobia che, ahimè, in ogni società moderna c'è e che chi ha responsabilità pubbliche dovrebbe controllare, tanto più quando prova a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina che va contrastato.
Senta, secondo lei però ci sono all'interno di questi provvedimenti presi dal governo, dalle ronde, al reato di immigrazione clandestina, delle cose particolarmente, al di là della propaganda, per carità anche la propaganda è grave in alcuni casi, ci sono delle norme particolarmente gravi tali da giustificare quello che abbiamo sentito in questi giorni, il fascismo, il razzismo, anche oggi le camicie nere evocate a proposito delle ronde da parte del leader dell'opposizione?
No,
oppure insomma siamo in campagna elettorale e queste cose si devono dire perché siamo in campagna elettorale?
No, non è detto che si devono dire. In un paese civile non solo non ci sono ministri che portano i porci a passeggiare sui luoghi delle moschee, ma non c'è neanche una posizione che a ogni provvedimento di legge evoca il passato più orribile dell'umanità. Si è parlato di leggi razziali, in questo caso le ronde di camicie nere. Sono tutte esagerazioni assolutamente fuori luogo che tra l'altro tolgono anche credibilità secondo me a chi le fa, è un po' come gridare al lupo, no? Il rischio democratico, il rischio razzista e così via va evocato a proposito, non sempre a sproposito. Per esempio, secondo me, quella buttata della Lega sugli autobus segregati giustificava un'accusa di razzismo, ma la politica di respingimenti in mare degli immigrati, dei clandestini, niente affatto, perché è una politica che viene perseguita anche in altri paesi d'Europa. Poi ovviamente va fatto con serietà, con umanità Insomma, la questione fondamentale è chiudere gli spifferi da cui entrano poi i trafficanti di esseri umani, perché questa roba porta dei soldi nelle tasche di qualcuno, credo anche di alcuni italiani. E tenere però aperte le porte della civiltà, dell'integrazione, della tolleranza nei confronti di chi già è da noi e nel futuro saranno anche sempre di più. Questo è
sì, che magari pena per avere il rinnovo del permesso di soggiorno. Un'ultima cosa, ed è questa: secondo lei, all'interno di questi provvedimenti, per esempio il reato di immigrazione clandestina, creerà tutti quei problemi e tutte quelle assurdità denunciate dall'opposizione, le badanti che saranno costrette a, magari saranno denunciate dagli anziani perché clandestini? Io credo che naturalmente il reato di immigrazione clandestina, quando viene introdotto, non si può sapere come poi va a finire la questione, però insomma io credo che poi tutte queste cose non si verificheranno, così a sensazione.
La mia critica a quell'ipotesi, che ripeto, il reato esiste anche in altri paesi europei, quindi anche qui non faccio diciamo così demagogia. Io penso che sia inutile e pericoloso per due ragioni. La prima, perché avrebbe senso istituire il reato penale di immigrazione clandestina se di conseguenza i clandestini venissero tutti incarcerati, cosa che ovviamente non accadrà, e anzi è stato deliberatamente detto che non accadrà. Verrà usato soltanto a fini di schedatura dei clandestini. Ora, usare un reato penale a fini di monitoraggio e di schedatura è molto pericoloso, a mio modo di vedere, perché la pena ha un senso preciso, diciamo, nel nostro
senso. Sì.
E soprattutto trasformare automaticamente in commettitore di crimine, quindi criminale, quindi una persona che delinque, chi non ha commesso reati specifici ma ha soltanto la condizione di uno che fugge dalla fame, dalla miseria, dalla povertà, è abbastanza, a mio modo di vedere, insensato. Quindi
Che il clandestino sia solo quello che sfugge alla miseria e alla povertà,
no,
però.
Tra di loro, molti clandestini sono così, la grande maggioranza sono così. Cioè, voglio dire, ma ripeto, se avesse una sua utilità pratica, io potrei fare un dare e avere tra un bilancio, tra
i miei
principi, i valori e il risultato, ma io vorrei capire qual è il vantaggio di
la dissuasione, magari la dissuasione secondo lei potrebbe essere?
Le sembrano, diciamo, guardi che da quando c'è il governo Berlusconi e c'è tutta questa retorica per l'appunto della Lega, tutti questi provvedenti annunci, il numero di sbarchi a Pantelleria è più che raddoppiato.
È aumentato, sì, è aumentato. Non è che si spaventano per questo reato.
Non mi sembra che ci sia molta dissuasione in un provvedimento di legge, soprattutto perché è notorio ed è dichiarato che non comporta una pena, quindi insomma anche quello mi sembra un po' un effetto annuncio, ecco.
Grazie al direttore del Riformista Antonio Polito, buona serata. Maurizio, provincia di Milano, buonasera Maurizio.
Sì, buonasera, Cruciani, dottor Cruciani ovviamente.
Uguale.
Sono curioso, io la ascolto sempre, a volte la chiamo, qualche volta
la ringrazio.
Però il suo parlare ultimamente mi pare, se posso usare un mio linguaggio che certamente non è scurrile, mi sembra piuttosto di destra. Io non so se lei è di destra.
Mamma mia, che semplificazioni, che semplificazioni, Maurizio, mamma mia, che semplificazioni. Che semplificazioni.
La destra del fascismo,
Sì, la
perché?
Destra del
fascismo. No, sai perché? No, adesso
dobbiamo continuare su questo punto oppure possiamo chiudere la telefonata qui? Perché c'è il giornale radio. Mi dica lei, se vogliamo possiamo continuare con più tranquillità, non è una discussione particolarmente interessante, perché siamo nel campo della.
Ma c'è ancora la libertà in Italia? Sì, io posso parlare e dire quello che penso, no?
Lei può parlare alle regole che ci sono in questa radio, non è un posto dove si può dire quello che uno vuole e per quanto tempo vuole, eccetera. Ci sono delle regole minime, dei paletti minimi. Lei mi dà del fascista, io accetto volentieri. Titoli del TG3.
La denuncia di Napolitano: c'è un forte rischio di esclusione sociale alimentato da una crescente retorica intollerante e razzista. Sì della Camera al pacchetto sicurezza, Berlusconi non siamo xenofobi, la Lega impegno mantenuto, noi ascoltiamo la gente. Franceschini, un cinico spot elettorale, la tragedia dei migranti vale un pugno di voti, Di Pietro e Casini dal governo pura propaganda. In Birmania San Suu Kyi, dissidente storica e premio Nobel per la pace, torna in cella, gli arresti domiciliari da 13 anni, adesso sta male. Ripreso dalle telecamere della stazione, lo squilibrato che a Palermo ha colpito a martellate due anziani, si vedono anche i due nigeriani che lo hanno bloccato. A Gand, città delle Fiandre, istituito un giorno vegetariano, giovedì menù a base di verdura per combattere obesità e malattie. A Cannes, entusiasmo dei giovani per Francis Ford Coppola, il regista spara zero contro l'industria cinematografica, oggi conta solo fare soldi.
Va bene, 800 24 00 24, sentiamo anche Sky.
In Abruzzo case pronte a novembre, dice Berlusconi che difende il DDL sicurezza.
La legge passa alla Camera, scontro Maroni-Franceschini dentro e fuori l'aula.
Napolitano denuncia un clima di intolleranza in Italia, troppa retorica xenofoba, dice.
Boom di immatricolazioni per la Fiat, mentre l'alleato Chrysler taglia 38.000 posti.
Per la BCE la crisi rallenta, ma Francoforte rivede a ribasso le stime sul PIL.
Il Papa incontra Netanyahu a Nazareth, appello al dialogo tra cristiani e musulmani.
Aggredisce a martellate una coppia a Palermo in un video le immagini del raptus.
Udine, su Facebook le foto dei pazienti intubati, scatta l'inchiesta del garante.
Myanmar, il regime riporta in carcere San Suu Kyi lunedì, il processo al Nobel.
Dal premio Oscar alla strada, rasa al suolo la baracca del protagonista di Millionaire.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 19 e 20, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci. Vi faccio sentire questo servizio mandato in onda da Antenna 3, c'è un giornalista, Roberto Poletti, che è stato anche deputato dei Verdi nella passata legislatura, fa il giornalista molto conosciuto, molto noto, soprattutto nelle televisioni pubbliche, nelle televisioni private, scusate, del Nord. Insieme ad alcuni deputati della Lega, un deputato regionale e un eurodeputato, Mario Borghezio, si è recato a Zingonia, in provincia di Bergamo, in alcuni condomini che pare siano diventati una sorta di spa dello spaccio e della delinquenza a opera di immigrati irregolari. Ebbene, sia lui che Borghezio, ma Borghezio mi sembra più normale, insomma, visto quello che dice, normale, insomma, non è assolutamente da approvare, sono stati aggrediti, hanno ricevuto insulti, eccetera, eccetera. Sentite.
Tutti sono, ce l'hai permesso di soggiorno. No. Tutti clandestini.
E a chi dice che qua siete solo delinquenti, cosa rispondete?
Le rispondiamo che non c'è nessun delinquente, perché la gente cerca lavoro. Quando non c'è, qualcuno arrangia per qualcosa.
Da qualche parte è colpa di anche polizia. Passano vicino in strada, ma entrano qua, mai entrano loro.
Zingonia, provincia di Bergamo, una realtà dove industrie e abitazioni si mescolano a pochi passi dalle corsie dell'autostrada. È in questo paese senza identità, nato negli anni 60, che ieri le telecamere di Roberto Poletti, accompagnato dall'europarlamentare Mario Borghezio della Lega Nord, dopo un viaggio tra i condomini dello spaccio, hanno subito le minacce degli abitanti.
Scusa, io sono sulla strada.
Tolleranza zero, perché queste zone vanno bonificate, è ora di finire con questo bonismo che ha creato solo questi ghetti.
Noi sì, stiamo riprendendo, anche perché siamo stati cacciati.
Va bene, insomma, questo è successo a Zingonia. 800 24 00 24. Tornerei con l'ascoltatore di prima, Maurizio dalla provincia di Milano, cercando di parlare in maniera civile, tranquilla, calma, senza nessun tipo di attrito. Speriamo. Maurizio, eccoci qui. Cosa ci voleva dire?
Niente, prima di tutto io sono stato calmissimo.
No, ma io non mi riferivo a lei in generale.
Va bene, allora in generale però ero calmo, come al solito. Io ho soltanto fatto un'affermazione che poi si è conclamata, non verso di lei. Io intendevo dire che mi sembra più portato a beneficiare come parole, no? Come ammissione il fascismo, che non ciò che non è fascista. Io non sono, tengo a precisare.
Beneficiare, scusi, però non ho capito, perché per controbattere devo anche capire. Beneficiare, certo. Il fascismo. Io con le mie parole beneficerei il fascismo, mi faccio capire.
No, lei beneficia chi opera il fascismo, nel senso
chi
che
opera il fascismo.
Mi pare che da un suo dialogo che io posso ascoltandola. mi pare che ultimamente si sia spostato totalmente a destra, voglio dire, faccio un po' di par condicio come fanno tutti gli altri. Io,
guardi, io non mi sono spostato da nessuna parte, questo, vabbè, questo ognuno può giudicare, non mi interessa, io non mi sono spostato da nessuna parte, però fosse anche vero che mi sono spostato a destra, non capisco cosa c'entra il fascismo, abbia pazienza.
Ma guardi, noi viviamo una realtà adesso.
No, perché uno può dire vabbè, è diventato di destra, no? Poi non so cosa significa destra e sinistra, sarebbe un discorso lungo. Ma che c'entra il fascismo? Scusi, che cosa c'entra?
Ma niente,
il fascismo?
Ma perché allora Berlusconi l'abbiamo sentito, lui risponde a Napolitano dicendo non è vero, noi siamo quelli che vogliono il bene di tutti gli uomini.
Ma Napolitano non ha parlato di fascisti,
Ma no, ha detto che stiamo andando su una deriva piuttosto, insomma, vicino al fascismo. Queste sono le parole.
No, veramente non l'ha detto così, vede, le parole sono importanti. Non ha detto questo il Presidente della Repubblica, ha fatto un discorso generico sulla retorica xenofoba e razzista, credo, da quello che titola.
La retorica xenofoba da dove arriva? Dal fascismo, non mi pare.
Ma non è vero, non è così.
Ah, non è vero, va bene. Allora, adesso però le rispondo, rispondendo tra l'altro anche a Borghezio. Io ho visto filmati di Borghezio, non soltanto su internet, ma anche... No, io dico, voglio dire,
risponda,
Borghezio,
poverino.
No, rispondo a lei rispondendo anche a Borghezio, che è stato poverino.
Vuole rispondere a Borghezio.
E gli hanno dato delle parolacce, poverino. Lui invece quando dà delle parolacce, quando fa il fascista, quando lo vediamo in Francia che incita al fascismo, addirittura dicendo ai ragazzi di nascondersi, e questo non lo dico io ma ci sono i documenti che lo dicono, lei può andare su internet e vedersi il Borghezio che dice agli altri non dite che siete fascisti perché sennò altrimenti la gente non vi vota. È quello che sta succedendo in Italia. In Italia è ovvio che Berlusconi non dice che è un fascista, ma lo è, lo si vede.
Vabbè,
da
Berlusconi
tutto
è un fascista.
Ma sicuramente.
Vabbè,
ma mi scusi, Berlusconi è anche amico di mafiosi, perché abbiamo in Parlamento un signore che si chiama... Ma mi scusi, io posso dirlo? Se vuole,
ma se vuole,
ma
lei può dirlo, infatti lo sta dicendo...
Sì,
insomma, non è che essere cittadino italiano uno può parlare, può chiamare una radio e parlare e dire quello che vuole e poi se uno interrompe dire no, lei mi deve far parlare perché c'è la libertà d'espressione, insomma, è una cosa un po' più complicata, insomma, abbia pazienza, Maurizio. La ringrazio, abbiamo già passato qualche minuto con lei e va benissimo, credo, per tutti quelli che ci stanno ascoltando. Paolo da Torino, buonasera.
Sì, buonasera. Allora, visto che stavate proprio parlando di Borghezio, vi posso dire che io conosco personalmente Borghezio. Non voglio fare le difese di Borghezio perché non ero qua per fare la difesa di Borghezio. Io telefono da Torino e vi posso dire che la situazione a Torino, come penso in altre città, è abbastanza drammatica. Borghezio è una persona che si è sempre battuta in prima persona, andando sulla strada, andando qui a Porta Palazzo, dove è stato anche aggredito, per contrastare questa criminalità. E le garantisco che a Porta Palazzo lei non cammina. A Porta Palazzo, forse non lo sapete, i carabinieri sono dovuti scappare, e sto dicendo un fatto di non molto tempo fa, quando è arrivata la volante dei carabinieri, i due carabinieri che c'erano sono dovuti scappare perché centinaia, perché là sono...
E allora cosa vuol dire, Paolo? Cosa vuol dire?
Voglio dire,
scusi,
che
l'antidoto è Borghezio? L'antidoto nei confronti di questa situazione che c'è a Torino da un sacco di anni è Borghezio?
No, l'antidoto non è Borghezio, però Borghezio è uno che ha portato i problemi, che si è battuto per questi problemi. Io volevo parlare delle ronde. Le ronde, secondo me, sono giuste, perché la situazione a Torino, come in altre città, la gente è stufa di sentire parole dai politici.
E allora che facciamo? È stufa di sentire parole, bisogna auto-organizzarsi per andare a presidiare il territorio?
Magari che siamo assediati. Se lei va in Corso Principe Oddone, dove è morto quel carabiniere qua a Torino, se lei va a una certa ora di sera, lei troverà una decina, se non 15 persone di colore, piazzate in tutti gli angoli delle strade.
Sì, ho capito Paolo, ma qui è una questione che riguarda... Sì, ma a parte che uno ha il diritto di stare dove vuole, a meno che non sia uno spacciatore di droga o sia una persona che non dovrebbe stare dove sta in quel momento, per cui non è questo il punto, non è che non si cammina perché ci sono le persone di colore, va bene, insomma, dipende queste persone perché stanno lì naturalmente. E poi ripeto, io sono contrarissimo all'istituzionalizzazione delle ronde, al fatto che si crei una legge apposita per istituzionalizzare le ronde. Mi sembra una cosa inutile, che non serve assolutamente, perché le ronde spontaneamente già esistono, le cosiddette ronde, in moltissime esperienze amministrative. Ancora diretta con gli ascoltatori, e il tema di stasera ancora una volta è l'immigrazione, i provvedimenti del governo, le frasi anche di Napolitano pronunciate oggi pare si riferiscono a alla Lega, forse, almeno così ci ha detto prima Antonio Polito. La frase, diciamo, incriminata, la frase di cui si discute di Napolitano è quella della retorica, il rischio del diffondersi di una retorica pubblica che non esita a incorporare accenti di intolleranza o xenofobia. Dove andiamo? Alberto da Palermo, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Io volevo dire una cosa, oggi ho sentito alla radio un'altra notizia, cioè il fatto che l'Italia abbia scelto definitivamente Roma come hub piuttosto che Malpensa.
Sì, notizia
ora,
di ieri.
Ora, mio modo di vedere, questa
notizia di ieri, dico, dicevo.
Notizia di ieri, sì, ma dico, a mio modo di vedere, questa notizia è strettamente collegata poi col decreto sicurezza, perché alla fine la Lega non ha fatto altro che un accordo politico, ha rinunciato a Malpensa come hub piuttosto di avere poi approvato con la fiducia il decreto sicurezza. Quindi noi parliamo di manfrine su chi è xenofobo e chi no. Alle spalle c'è sempre un accordo politico.
Ma guardi Alberto, io non credo che ci sia un accordo politico da questo punto di vista, perché come lei ben sa l'Italia è per fortuna ormai una compagnia privata che fa scelte, speriamo che non tengano conto di altre cose se non il business, e dunque era, tra l'altro, una cosa ampiamente prevista, non è una grandissima novità questa qua. Non credo che ci sia sotto un baratto politico tra la Lega che rinuncia a Malpensa per avere qualcosa nel decreto sicurezza. Stiamo parlando di un'Italia che faticosamente, con un sacco di problemi, ci sono notizie degli investitori iniziali che vorrebbero uscire, insomma notizie non confermate naturalmente, insomma è un'Italia che si avvia molto molto faticosamente ad una gestione molto diversa da quella di prima, dove bisognava tenere conto di tante cose, soprattutto della politica, no? Alberto, che dice?
Io dico che la Lega ha fatto la campagna elettorale su questo. Alla fine
vabbè,
la Lega
avrà fatto pure la campagna elettorale su Malpensa, e adesso i politici del nord della Lega si mettono l'anima in pace e pensassero a trasformare Malpensa in un affare, a migliorare le infrastrutture, a trovare altre soluzioni. Cioè, questo spetta a chi amministra Malpensa in questo momento. Poi c'è il problema che riguarda, per carità, gli slot, il monopolio dell'Alitalia, sono tutti problemi importanti che riguardano anche la politica. Però la lamentela continua su Malpensa non se ne può più.
Ma infatti non la fanno più la lamentela continua su Malpensa.
Sì, ho capito, ma non è che non la fanno perché hanno ottenuto qualcosa sul decreto sicurezza. Cioè, non mi sembra che ci sia un collegamento, francamente, tra le due cose, Alberto.
Ma neanche, cioè, ma a me sembra strano che non ci sia neanche una dichiarazione. Alla fine
no,
loro magari
ci sono le dichiarazioni. Ci sono le dichiarazioni, come no? Ci sono le dichiarazioni
roboanti,
ma guardi, Salvini, Matteo Salvini, che è quello che si occupa di tante cose nella Lega, che ha fatto quella proposta pseudo tale, come avete sentito nei giorni scorsi, ha detto addirittura che ci dovrebbe essere una serrata generale da parte degli imprenditori, dei commercianti del nord dopo la decisione di Alitalia, insomma, una cosa di questo tipo. Ma ci sono dichiarazioni di moltissimi politici leghisti, non solo leghisti, della PDL del nord, anche del presidente della regione Piemonte Bresso, ma come al solito i politici del nord contro la chiusura di Malpensa, nulla di nuovo mi pare, no? La chiusura, insomma, contro la scelta di Alitalia, insomma, chiusura mi sembra una parola grossa, anzi sicuramente eccessiva.
Vabbè, comunque per concludere volevo dire che secondo me lei non è fascista, è un ottimo democristiano.
Ottimo democristiano, va benissimo, mi accontento di questo, la ringrazio. Insomma, fascista poi, francamente, mi sembra una categoria superata. Nicola da Modena, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Volevo intervenire sul pacchetto sicurezza per dire questo.
Eccoci qui, pronti ad ascoltare quello che lei ha detto.
Come capita spesso in queste occasioni, si faccia di tutto per sollevare un polverone su una questione specifica, in questo caso la questione xenofoba, e non si tiene conto della totalità del pacchetto sicurezza, che non prevede
che
solo
c'è?
Norme.
Che c'è nel pacchetto sicurezza?
Non prevede solo norme che regolamentano il flusso dei clandestini o comunque degli extracomunitari, contiene anche delle norme importanti che riguardano la confisca dei beni ai mafiosi, vengono inasprite le norme, si dà la possibilità alla polizia direttamente di gestire questi beni destinandoli ad associazioni benemerite. Si sono inasprite le norme che riguardano comunque il riciclaggio di denaro sporco, vengono aumentati i controlli che riguardano i phone center e sappiamo tutti che influenza hanno sul territorio nazionale. Per cui la cosa che noto io è che anche la stampa tende a puntare l'attenzione più su degli aspetti specifici e non copre l'intero arco dell'informazione che comunque la gente deve comunque conoscere per farsi un'idea completa.
Sì, no, Nicola, ma lei in parte ha ragione, però insomma è evidente che ci si concentra su queste cose perché sono quelle che sono più di stretta attualità, che riguardano un fenomeno che colpisce molto gli italiani, che è quello dello sbarco di clandestini, dell'arrivo di clandestini in Italia. La ringrazio, Nicola. Mauro da Como, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Cruciani.
Che abbiamo un servizio su Battisti, vedo, su Sky TG24. Preferisco il suicidio al rientro in Italia, ma è roba vecchia. Sentiamo un attimo.
Non mi avrebbe mai mandato allo sbaraglio. Emanuele Ambrosino, Sky TG24.
Bene, Cesare Battisti, ho letto anche un'intervista a Battisti rilasciata a Paris Match, settimanale francese, ormai Battisti rilascia interviste un po' ovunque, soprattutto a media francesi, non solo, non italiani però. Va bene, Mauro, prego, che ci voleva dire?
Sì, io volevo dire questo, che secondo me i nostri politici, a partire da Berlusconi e tutto il suo governo, non hanno memoria storica. Noi italiani siamo stati i più grandi emigranti del 1900, tant'è vero che in Argentina, in Francia, un terzo della popolazione è di origine italiana. Ne sappiamo degli Stati Uniti, sappiamo della Svizzera, in Germania. E quante persone italiane sono morte nelle miniere belghe? Quante persone hanno subito discriminazioni, parlo di italiani, negli Stati Uniti, discriminazioni e caccia all'uomo in Francia. Guardiamo negli Stati Uniti all'inizio del secolo il caso emblematico di Sacco e Vanzetti, uccisi, condannati a morte solo perché erano di origine italiana. E questo adesso lo stiamo, noi italiani, lo stiamo facendo a questa gente che scappa, come scappavano gli italiani del 1900, perché non c'era lavoro, perché non c'era soldi, perché non c'era da mangiare. Stiamo ritorcendo queste cose contro dei neri, dei medio orientali, insomma, contro tutta la gente che scappa da zone dove si muore di fame e di sete, che vengono a cercare di migliorare la loro situazione.
Dunque, questo che dovremmo fare?
No, questo ritengo che sia una vergogna, che questa gente...
D'accordo, secondo lei è una vergogna, ma che dovremmo fare concretamente allora? Dovremmo aprire le frontiere a tutti?
Ma sicuramente alle persone che vengono qua per lavorare, per cercare di migliorare.
Ho capito, questo in teoria questo accade. Chi vuole cercare lavoro, se c'è lavoro, il lavoro lo trova. Se uno vuole fare la badante, per esempio, come lei sa bene, c'è un grande afflusso di persone, non ha difficoltà a trovare lavoro in Italia. Lei dice, noi non possiamo trattare certe persone perché anche noi abbiamo subito gli stessi trattamenti in varie epoche, diciamo, no? Della nostra storia. Io sono piuttosto refrattario a fare paragoni di questo tipo, però ci può anche stare un paragone così. Dunque, concretamente però, adesso cosa bisogna fare con le persone che vogliono venire in Italia anche senza lavoro, da paesi in cui non c'è l'ingresso automatico in Italia, in cui bisogna chiedere il permesso per entrare in un posto? Cosa dovremmo fare? Dovremmo accogliere tutti quelli che pagano, per esempio, il biglietto, un sacco di soldi ai mercanti di carne umana, ai cosiddetti scafisti? Cosa dovremmo fare con questi? Accoglierli tutti?
Non bisogna condannare questi poveri disperati, no, che scappano perché hanno pagato questi commercianti di carne umana. Bisognerebbe,
e dunque, che dovremmo fare?
Ma io dico, bisognerebbe innanzitutto cercare, ad esempio, di non obbligare i medici a denunciare queste persone che in questa maniera si...
Sì, però lei sta parlando di un'altra cosa, cioè sta sviando il discorso. Lei dice è sbagliato il provvedimento sui medici spia. Possiamo essere d'accordo. Ripeto, nei confronti di persone che vengono, che vogliono venire via mare, mettiamo via mare, nel nostro paese, secondo lei che cosa dovremmo fare?
Ma io direi di cercare di integrarli, di accoglierli e di smettare.
Cioè, accoglierli, per cui chiunque vuole venire via mare da noi, dalla Libia, dalla Tunisia, dal Marocco, da qualsiasi paese africano, deve avere libero accesso nel nostro paese.
Ma se sono persone oneste per bene, io ritengo...
Capito, amica, si può fare, amica, c'è il certificato di onestà sulle barche, abbia pazienza. Io le faccio una domanda, perché dal suo ragionamento ne discende, secondo me, una conclusione. Secondo lei, queste persone che vengono da questi paesi attraverso i barconi hanno diritto a entrare in Italia? Non bisogna mettere barriere, non bisogna fare rimpatri, non bisogna che ci siano le navi militari, insomma, possono sbarcare tutti liberamente nel nostro paese, è così?
Secondo me possono sbarcare e nel nostro paese e nel resto d'Europa, cioè è chiaro che l'Italia non può accollarsi.
Ok, d'accordo.
Dal Nord Africa.
Ho capito benissimo, però nei confronti delle persone che vengono dal continente africano in generale, facciamo questo esempio, secondo lei ci deve essere il massimo dell'accoglienza possibile?
Esattamente, sì, nel rispetto della persona umana.
D'accordo. Lei capisce che una situazione di questo tipo, per carità, è una politica, io la rispetto, una situazione di questo tipo è però genererebbe un caos inenarrabile. Cioè, se l'Italia dicesse da questo momento in poi chiunque parte con un barcone dalla Libia, dalla Tunisia, dal Marocco, da non so dove, può venire liberamente in Italia, insomma, si scatenerebbe l'inferno vero e proprio. Però, insomma, ripeto, è una politica. C'è chi dice, per esempio, che appunto il numero delle persone poi non è così esorbitante, eccetera, ma ripeto, sono tutte posizioni assolutamente rispettabili, però poi, insomma, se ne devono affrontare anche le conseguenze. E evidentemente il discorso sulle nuove norme sull'immigrazione varate dal governo sono utili, non sono utili, che tipo di norme sono, serviranno, non serviranno, sono discriminatorie, non saranno discriminatorie, il reato di immigrazione clandestina serve o non serve, è una penalizzazione troppo dura per le persone che cercano di arrivare nel nostro paese, poi la politica dei respingimenti, le ronde, io sono contrarissimo per esempio alle ronde, suscitano un grande dibattito. E accogliamo volentieri anche l'opinione di Dario Fo. Buonasera.
Eccomi qua. Buonasera a tutti.
Eccoci qui. Allora, caro Fo, lei oggi ha detto, se non sbaglio, leggo da un'agenzia, che quello che è stato approvato in Italia, quello che abbiamo letto in queste ore, è base per legge, per leggi razziali.
Sì.
Ora, quando si arriva a parlare di leggi razziali, cioè riferite evidentemente ad un periodo storico, no? Dell'Italia e non certo. Solo dell'Italia, insomma. Insomma, si dice una frase molto molto forte, no? Si evoca un pericolo molto molto grave. Prima il direttore del Riformista, Antonio Polito, ci diceva, beh, insomma, si possono criticare i singoli provvedimenti del governo uno per uno, alcuni sono utili, altri non sono utili, altri sono solo bandiere messe lì o grida della Lega, magari alcuni provvedimenti hanno qualche pizzico di xenofobia, però insomma se si grida al lupo, al fascismo, alle leggi razziali, forse si commette un doppio errore. Lei che dice?
Ma io non sto a valutare, sono un uomo molto sottile in queste situazioni, anche perché ho la memoria dei racconti di mio padre. Mio padre è stato costretto dal ragazzo ad andare all'estero, in Francia, in Germania. Mio nonno addirittura ha vissuto una parte della sua vita, i fratelli dei miei nonni che vivono ancora adesso nelle Americhe, e quando li incontravo mi raccontavano delle difficoltà e soprattutto l'umiliazione, la mortificazione, i soprannomi, le angherie che soffrivano, e oggi le vedo rifotografate, le vedo proprio a fotocopia riprodotte da questo nostro governo. Oltretutto, perché siccome ho un orecchio discreto in questo senso facendo il teatro, certo che c'è propaganda, proprio che tutto è risolto per così sollecitare qualche voto in più, proprio come è stato dichiarato. E allora lo sento ancora più meschino il fatto, cioè si gioca sulla vita, sulla la possibilità di della sopravvivenza addirittura di gente. Quando tranquillamente si dice saranno loro quando arriveranno in Libia, d'altra parte se l'ONU ha eletto addirittura la Libia come partecipe a una campagna molto importante contro il razzismo, eccetera, eccetera. Cioè tutto quel bla bla a vuoto che però salta addosso e coinvolge, meglio dire travolge le vite di un sacco di persone, di bambini.
Ecco, però non ne discende da questo ragionamento il fatto che alla fine, come diceva l'ascoltatore di prima, allora a questo punto dobbiamo dichiarare aperte le nostre frontiere. Perché se lei dice non ci possiamo, quindi i nostri confini non si possono difendere da questo punto di vista, cioè non abbiamo il diritto per il nostro passato di frapporre delle barriere alle persone che vengono.
Una cosa, io sento che è falsa questa paura, questo terrore che si mette in giro. Un battage scoperto sul fatto che in un momento in cui ci sono tragedie molto più grandi come quella di centinaia di migliaia di persone che perdono il lavoro, che non sanno come sbattere la vita, che non sanno come superare certe cose, non si fa niente per permettere loro di avere un minimo di copertura allo stipendio che hanno perduto. Ecco, proprio in questo momento viene, ma quanto ci piove dentro pulito questo problema degli stranieri che vengono qua, che sono pure colorati, che fanno
pipì in un angolo, che ci sia propaganda, che ci sia propaganda sull'immigrazione, questo le do ragione.
Allora mi indigna ancora di più. Ma come voi giocate sulla pelle di questi vostri, oltretutto li adoperate come capro espiatorio per distrarre la popolazione di cose che sono veramente gravi. Noi vivendo un fatto di crisi grave che si sviluppa, che crescerà, ormai lo dicono le persone.
Ho capito,
destra,
però i barconi arrivano lo stesso, crisi o non crisi.
Dentro la conoscenza e soprattutto sono i professionisti del problema, che noi avremo una prosecchio di situazione negativa e veramente disperata nei prossimi mesi. E che ci arriveremo l'anno 21 in situazioni veramente caotiche, disastri. E tu vedi questi furbi governanti che spostano il problema andando sul tormentone, c'è un'altra paura, la paura dello straniero. Ma
lei invece che fa?
Io, ma ditemi pure che sono così uno scatenato, ma non posso accettare l'ipocrisia, la menzogna, la furbizia, come dicono i francesi, furb, che ha perso il termine furbo, ha perso un grande significato in Italia, perché ormai è un mondo di furbi. Se poi valutiamo i politici, sono la furberia proprio portata all'esasperazione.
Senta, però io le voglio chiedere una cosa e poi conclude, la ringrazio molto di essere con noi. Lei dice, vabbè, insomma, i problemi sono altri e, diciamo, i governanti in questo momento, il centrodestra che governa, sfrutta la questione dell'immigrazione, che non è poi così grave, per creare consenso, per cercare consenso e voti facili.
L'immigrazione dà compenso a noi, non bisogna mai dimenticarlo.
No, va bene, ho capito, però le voglio chiedere una cosa. Siccome i barconi non è che li manda Berlusconi sulle nostre coste, no? Al massimo ce li manda... Al massimo, dico, i barconi ce li manda Gheddafi, non è che li manda Berlusconi apposta per creare il problema. Allora, siccome questi barconi arrivano, lei come lo risolverebbe il problema quando arriva un barcone vicino alle nostre coste?
Prima,
cioè, che
tutto,
decisione prenderebbe?
Metterei in fila questo problema rispetto agli altri.
Ho capito, ma i barconi arrivano uguale, i barconi arrivano lo stesso.
Sì, lo so, ma ad ogni modo gli do il suo peso.
D'accordo, questo
no,
può darsi. Che
prima riga, in modo da creare, se non risolviamo i barconi siamo fottuti. No, quello che noi abbiamo è il problema della cultura, il problema delle scuole, il problema degli ospedali, del traffico, il problema delle truffe che si fanno a proposito dell'organizzazione aerea dell'Alitalia e via dicendo.
Sì, d'accordo. Dopo tutti questi problemi, dopo tutti questi problemi
di certe organizzazioni.
No, ma ho capito, ho capito benissimo, però una volta risolti questi.
Non se ne parla neanche più. Ma che come
no, ma d'accordo,
altri popoli e di altri.
Lei ha ragione, ci sono altri problemi forse più gravi dei barconi che arrivano, però allora, con questi barconi cosa ci facciamo? Che ci facciamo con questi barconi?
Neanche a discutere quando ho capito
però
che è in gioco una propaganda. Si dice: fai della propaganda, piantala.
D'accordo, ho capito, ma i barconi quando arrivano, come risolviamo la questione? Questo posso essere d'accordo con lei che c'è un eccesso di preoccupazione sul problema dell'immigrazione, eccetera, ma quando questi barconi arrivano, il problema come lo risolviamo?
Ma prima di tutto il problema fondamentale è valutare seriamente quanti sono e che percentuale sono. Quando io vengo a sapere che quelli che arrivano via terra sono 10 volte di più, anzi addirittura il 40% rispetto a quelli che vivono per mare, che sono il 3, il 5%, allora comincio a vedere lo spazio, il valore e il peso. E me ne prendo carico in quella dimensione.
Ah, li faccio entrare.
Tutti quelli che arrivano. E allora ridimensioniamo la cosa. Non cadiamoci nella trappola di bisogna fare, dire, eccetera.
Vabbè.
Cominciare a dire, forse è il caso di farli scendere, di valutare quelli che hanno bisogno, quelli che sono in fuga perché rischiano la vita, i bambini, la disperazione, via dicendo.
Ho capito. Farli arrivare comunque in Italia e poi valutare. Farli arrivare in Italia e poi valutare.
Certo.
Ho capito, la ringrazio molto, grazie.
Non prenderli e caricarli e mandarli.
E riportarli in Libia.
Hai una responsabilità di legalità civile, eccetera.
Ho capito benissimo, la ringrazio molto, buona serata.
Arrivederci.
19:56:30, 800 24 00 24. Va bene, alle 20 in punto, dopo aver sentito Dario Fo, ecco, un piccolo commento, ho cercato di fargli dire cosa farebbe lui di fronte al fatto che arriva, non so, 1, 2, 3, 4 barconi, ma non c'è stata una risposta, però magari una mia forzatura. Voi avete capito diversamente, andiamo a sentire i titoli del TG1.
Il presidente Napolitano, attenzione alla retorica pubblica xenofoba, interventi perché in fondo alla scala sociale. Berlusconi, noi da sempre contro il razzismo, serve un deterrente ai clandestini, terremoto, case pronte entro novembre. Sicurezza, sì, della Camera, scontro Lega PD, Franceschini, con il reato di clandestinità, badanti a rischio, la maggioranza, difendiamo i cittadini. Torino, due minorenni su un'auto rubata, lui drogato, nello scontro con un camion lei muore, giallo sulla refortiva a bordo. 8 milioni di italiani pazzi per il fitness, a Rimini tutte le novità, c'è anche una poltrona per la ginnastica in ufficio. Prima di arrivare a Cannes, Monica Bellucci fa scalpore con la copertina di Pari Match, un corpo a corpo.
Va bene, va bene. Abbiamo anche il TG5, sentiamo i titoli.
Immigrazione, monito di Napolitano, troppa retorica xenofoba, sì della Camera al pacchetto sicurezza, duro attacco di Franceschini, il PDL stiamo garantendo ordine e legalità. Berlusconi, siamo da sempre contro la xenofobia, legge necessaria come deterrente alla criminalità, entro il 1° novembre pronte le case in Abruzzo. Il Papa a Nazareth prega per la pace tenendo per mano rabbino ed imam, a cristiani e musulmani dice convivete nel rispetto reciproco. Una 17enne muore nello scontro tra un'auto e un tir. Alla guida un coetaneo sotto l'effetto della cocaina. L'auto era rubata. Non li sento e non so dove sono, parla la madre dei due bambini sottratti dal padre e portati in Germania. Li rivoglio con me, non mi arrendo. Squilla sui treni, al cinema e anche in chiesa. Il telefono cellulare è sempre acceso. Ma davvero non ci si può rinunciare? Ecco dove è cortesia farne a meno. In anteprima TG5 Giorgio Faletti col suo nuovo...
Va bene, con Faletti faremo un'altra volta. Prima della 7 andiamo subito agli ascoltatori perché voglio sentire alcune reazioni anche dopo l'intervento del premio Nobel Dario Fo. Davide da Vicenza, buonasera.
Buonasera direttore, complimenti per la trasmissione.
Sì, direttore, è qualcosa di eccessivo e credo che lei abbia la radio col volume troppo alto, grazie.
Allora, basso subito. Tornando al discorso di attualità riguardo l'immigrazione, io veramente rimango indignato sul buonismo che sta girando in questi giorni dai banconi della sinistra in Parlamento. Perché io vorrei dire ai signori della sinistra che si vadano a girare un filino i ghetti delle grandi città del nord Italia e dopo mi dicano come si sentono, perché veramente i cittadini italiani che non riescono la sera oppure anche durante la giornata a camminare tranquilli senza avere la paura di essere o aggrediti o rapinati.
No, ma non è così la situazione, Davide. Davide, mi scusi, no, la situazione non è questa, però.
Io vivo a Vicenza.
Ho capito, Davide, no, le situazioni, la realtà qual è a Vicenza? Non mi pare che Vicenza sia una città in preda all'aggressione degli extracomunitari, mi scusi.
Esatto, Vicenza è una delle realtà del Triveneto dove c'è la più alta concentrazione di extracomunitari.
E allora?
Giusto. Io non dico che siano tutte persone malvagie, per carità di Dio, ci sono anche delle persone volenterose e delle brave persone che vengono qui in Italia per lavorare, però purtroppo i dati oggi in Italia ci dicono che la maggior parte della criminalità, organizzata o meno, viene da parte extracomunitaria.
In proporzione, naturalmente.
Purtroppo qui bisogna... In proporzione.
Sì, in proporzione, abbia pazienza, in proporzione, è così... Non è la stessa cosa. Se lei dice che la maggior parte dei reati, sono commessi da extracomunitari, le dico che non è vero. Se lei mi dice in proporzione rispetto a gruppi di nazionalità, non so, marocchini, rispetto a, può darsi che ci siano dati da questo punto di vista che la confortano. Però insomma, non è la situazione, non è come lei ce la sta descrivendo, che l'Italia è questa sorta di Cayenne o di posto assolutamente insicuro in cui non ci si può guardare. Non ci si deve guardare le spalle quando si cammina, eccetera. Ci sono certamente alcune realtà molto complicate, però la situazione non è questa che lei descrive.
Mi deve spiegare allora perché la maggior parte delle persone che sono detenute in carcere, la maggior parte sono extracomunitari. Mi deve spiegare questo. Allora, se la maggior parte delle persone detenute in carcere sono extracomunitari, allora ci sarà un motivo. E allora do ragione alla Lega e do ragione a come si sta comportando Berlusconi.
E cosa fa di concreto per eliminare questo? Che cosa le piace di questi provvedimenti? Al di là che lei dà ragione alla Lega, lei dice do ragione alla Lega, va bene, ma poi di concreto però cosa le piace?
Cosa le piace dei
provvedimenti? Perché...
Allora, il fatto del respingimento dei barconi e praticamente di rispedirli in Libia è una scelta giustissima. Il fatto che la sinistra dica che la Libia è un posto dove la gente va a morire, perché è saltato fuori che vengono mandati in campi di concentramento, mi deve spiegare allora perché qualche anno fa la Libia era stata in mezzo, mi sembra, le chiedo a lei.
Sì, Davide, la Libia è stata nominata, l'abbiamo detto anche noi, è stato il presidente della Commissione dell'ONU sui diritti umani. Va bene, ho capito Davide, lei approva in pieno la linea del governo, pensa che la Lega stia facendo benissimo, che gli italiani con questi provvedimenti avranno sicuramente più sicurezza. 26 minuti, titoli della 7.
Nel giorno dell'approvazione alla Camera del disegno di legge sulla sicurezza arriva il monito di Napolitano, in Italia c'è una retorica intollerante e xenofoba, Berlusconi replica, siamo da sempre contro la xenofobia, Maroni consegna alla Libia 3 motovedette per il pattugliamento delle coste. A Nazareth il Papa celebra messa di fronte a 40.000 persone, lancia un appello per la pace tra cristiani e musulmani, occorre respingere l'odio e salvaguardare i bambini dal fanatismo e dalla violenza. Poi il delicato incontro con il premier israeliano Netanyahu. Terremoto, Berlusconi promette abitazioni per 13.000 sfollati entro il 1° di novembre. Non ci saranno baraccopoli, saranno poi utilizzati come campus universitario. Viaggio tra i disagi crescenti di chi vive nelle tendopoli. E poi il Gran Premio di Formula 1 di Roma è tecnicamente fattibile e potrebbe disputarsi.
Questi
nel 2012.
I titoli principali della 7. Dove andiamo? Andiamo in provincia di Ascoli. Danilo, buonasera.
Buonasera Luciani, buonasera.
Dica.
Chiamo non per fare per esprimere le mie opinioni, ma per fare due constatazioni, quindi credo siano inattaccabili proprio per definizione. Se Maroni confronta la proposta di Salvini con quella di Cacciari,
accusando Cacciari o comunque indicando Cacciari come il capostipite, diciamo, di coloro che fanno proposte del genere, la proposta di Santini non è più una battuta, come invece si era detto dopo gli attacchi che, insomma, credo sia normale.
Il ministro Maroni ha detto di essere contrario, tra l'altro.
Sì, sì, però
ha detto io sono contrario a quello che dice Salvini, però non mi pare uno scandalo perché a Venezia eccetera eccetera, però ha detto di essere contrario, se proprio vogliamo precisare questo aspetto.
Sì, sì, si è detto contrario, però ecco, utilizzare come termine di paragone la proposta di Salvini vale a dire elevarla al rango di una proposta seria e concreta, insomma. E invece si era detto che era una battuta, quindi ecco, non so quanto
sì, sì, no, c'è anche una contraddizione in questo, cioè da una parte non si è d'accordo e dall'altra si dice però non è uno scandalo perché più o meno è quello che si fa a Venezia con i vaporetti. Allora eravamo con Danilo dalla provincia di Ascoli, subito dopo parleremo con Andrea da Treviso. Danilo, prego.
Sì, Cruciani, parlavamo di Salvini. Sì. Ecco, collegandomi anche a quello che si diceva ieri in trasmissione, governo piduista, fascista, razzista, eccetera, eccetera.
Sì, ma queste sono le cose che dice Di Pietro.
Sì, sì, io non sono assolutamente fan di Di Pietro, anche se in questo momento non mi sento fan di nessuno, sinceramente.
Va bene, non c'è niente di strano.
No, infatti, tornando a quello, ecco, l'equazione Maroni va ad elevare questa proposta al rango di una proposta anche non condivisibile, lui non la condivide, ma di una proposta. A governo razzista mi sembra, insomma, non super sbagliata. Governo piduista insomma è una cosa evidente, no? Non credo ci sia nulla da commentare oltre. Ma questa era semplicemente una parentesi che volevo aprire. Un'ultima cosa, se posso, vorrei consigliare un libro che è di Sergio Turone, se non sbaglio, del 95. Lettere di Adam Smith al Cavalier Berlusconi. È un libro interessantissimo, non contro Berlusconi assolutamente, ma insomma che fa un'analisi del problema che è forse il problema fondamentale d'Italia, quello sul conflitto di interessi.
Va bene, non ho capito se perché non c'era da commentare sulla storia della P2?
Beh, perché credo sia una cosa evidente, insomma, che sia un governo che si possa definire in qualche modo piduista, insomma.
Ah, beh, cioè è chiaro, è lampante, insomma. Non c'è nemmeno da commentare, cioè è un governo ispirato alle logiche della loggia massonica P2.
No, questa è una valutazione che può essere fatta e condivisa o meno. Beh, ma che il capo del governo sia stato uno dei partecipanti, insomma, questo
uno di quei partecipanti che volevano instaurare in Italia un regime, insomma, autoritario, cose di questo tipo.
Beh, la tessera lo dimostra.
Infatti la tessera, basta la tessera, diciamo, da questo punto di vista.
Beh, se io ho la tessera di Rifondazione di Forza Italia, insomma, partecipo, sì, e mi sento di condividere.
È come la tessera della Lazio, insomma, la stessa cosa.
No, Dio, della Lazio proprio no. No, però ecco, Roma, avere una tessera significa partecipare e condividere le idee.
Vabbè, dunque, a prescindere dalla tessera di Berlusconi, lei definirebbe questo governo un governo piduista?
Se il massimo rappresentante fa parte
della certo, P2. Per carità, se il massimo rappresentante fa parte della P2, ancora oggi fa parte della disciolta loggia P2, certo, come definirlo altrimenti, no? Mi scusi,
no,
o sbaglio?
Che è disciolta, non ci sono dubbi. Che ne faceva parte nemmeno.
E dunque ne faceva parte come membro, insomma, attivo, come membro principale, come membro membro di tutto rispetto, e dunque di conseguenza. Dunque, lei, per esempio, non so, facciamo un altro. Possiamo fare un altro esempio. Per anni i principali programmi di informazione, non solo di Mediaset, sono stati gestiti da un uomo che era un piduista. Dunque, lei definirebbe, insomma, i programmi di Mediaset o altri programmi gestiti da un signore che sappiamo tutti chi è, un qualcosa di piduista che si ispirava alla P2.
Beh, andando a rileggere il programma non si discosta molto, insomma, i programmi televisivi dal programma in un settore solamente, che è quello della comunicazione di massa.
Vabbè. Cosa vuole che le dica io? Non lo so, Danilo, è incommentabile tutto ciò. Però, insomma, ognuno poi, insomma, nella vita ha le sicurezze che si vuole trovare, insomma. La ringrazio. Andrea da Treviso, prego.
Dottor Cruciani.
Dica.
Niente, anch'io volevo intervenire, diciamo, sulle tendenze fasciste o meno dell'attuale maggioranza di governo, in sostanza. Ecco, sì. Io quello che volevo, la mia tesi
è che anche se non siamo oggi in un regime, diciamo, che abbia dei tratti fascisti, io credo che quello che si sta preparando sia dal punto di vista culturale siano le premesse perché si possa instaurare anche un regime non democratico, no? E queste premesse sono diverse, sono diciamo di carattere che riguardano il mercato della comunicazione, quindi la concentrazione dell'informazione, ma sono anche premesse, diciamo, che riguardano la mancanza di legalità, quindi la durata dei processi, l'incertezza del diritto. Sono premesse che riguardano anche proprio la sciatteria, il continuo spostare in là l'asticella rispetto al rigore morale, al rigore intellettuale, alla
coerenza. Cosa c'entra? A parte che bisognerebbe giudicare che cosa significa rigore morale, rigore intellettuale, sono categorie un po' generiche, ma cosa c'entra la democrazia e, come dire, la tenuta democratica di un paese con queste cose? Francamente non lo capisco, non lo spieghi. Allora, la tenuta delle istituzioni, non della qualità della politica o meno. Eccoci qui. Allora, Andrea, prego.
Sì, lei cosa c'entra con la tenuta delle istituzioni, no? Sta bene, insomma, mi insegna lei che le istituzioni non sono un dato di fatto dato una volta e valido per sempre, no? Le istituzioni hanno bisogno di gambe su cui camminare, hanno bisogno di persone che le incarnino, e per vivere le istituzioni bisogna di essere incarnate da persone che ne portano lo spirito, no? Ora, se mancano, in sostanza, noi abbiamo, sappiamo, un problema di selezione della classe dirigente che è drammatico in Italia, no? Noi abbiamo un Parlamento di nominati, ma non è solo un problema di selezione del Parlamento, abbiamo anche un problema di selezione della classe dirigente a tutti i livelli della politica, no?
Sì, ma questo può essere un problema, certamente, come si seleziona la classe dirigente, d'accordo, insomma, siamo d'accordo, ma cosa c'è, ripeto, lei parla di un'altra cosa però, perché lei ha detto...
Se lei ha una classe dirigente scadente, lei rischia di trovarsi con dei dirigenti, con politici, no? Alla testa, diciamo, delle istituzioni che non hanno, mi perdoni l'espressione, diciamo, la sostanza, ecco, per non dire altro, per reggere, no? Di fronte agli urti di chi quelle istituzioni le vuole occupare, le vuole travolgere, le vuole cambiare in senso autoritario.
E chi le vuole travolgere e cambiare in senso autoritario?
Basta leggere, diciamo, i programmi politici.
Cioè, ci sarebbero, secondo lei, delle forze politiche vogliono cambiare le regole? No, mi scusi, io le sto facendo una domanda, se vuole rispondere bene, se non vuole rispondere problema.
Prego.
Ci sarebbero, secondo lei, delle forze politiche, delle forze politiche dunque democratiche, che sono rappresentate in Parlamento, che vogliono modificare le istituzioni democratiche in senso autoritario, è così?
Sì, assolutamente sì.
Assolutamente sì. E in che modo si verificherebbe questa cosa? Attraverso quali provvedimenti? Quali sarebbero questi provvedimenti antidemocratici, autoritari? Detto che noi siamo un paese in cui ci sono un sacco di pesi, contrappesi, la Corte Costituzionale, i referendum, i cittadini, l'opinione pubblica, l'informazione, più o meno, che se ne dica, comunque, insomma, ci sono una serie di pesi e contrappesi. Secondo lei, comunque, insomma, ci sono delle forze politiche che vogliono trasformare queste nostre istituzioni, anzi vogliono evidentemente eliminare tutte queste istituzioni, tutti questi pesi, questi contrappesi, questi organismi di cui è fatta la nostra democrazia, per creare delle istituzioni antidemocratiche, cioè per creare un regime autoritario. Dove sarebbe? Mi indichi un elemento?
Allora, guardi, intanto non è necessario, come dire, né cambiare né eliminare le istituzioni per svuotare di senso la democrazia, ma basta cambiare poche regole, no? Per impedire di fatto ai cittadini di partecipare alla vita democratica.
Per esempio?
E senza guardare al futuro, guardiamo al passato. La legge elettorale che ha eliminato le preferenze è una di questi aspetti. No,
mi scusi, però lei sta parlando di un'altra cosa. Perché insomma non è che si possono dire certe cose e poi parlare della legge elettorale, abbia pazienza, cioè, sono due cose completamente diverse. C'è una legge elettorale, lei lo sa, poi si possono criticare fino alla morte dicendo che è una porcheria, che è una cosa che non va bene, ma le liste bloccate non è che esistono solo in Italia. Cioè, la scelta fatta in questo modo dei candidati e delle persone che entrano in Parlamento non è che sia una cosa che esiste solo in Italia. Poi uno può dire non va bene, bisogna cambiarlo, d'accordo, ma cosa c'entra con il rischio di autoritarismo? Mi scusi, cosa c'entra?
È come quello che le dicevo prima, per avere un regime autoritario non serve avere un impianto autoritario dove si dice che c'è un partito unico, dove si dice che non c'è.
Beh, insomma, il regime, quando uno parla di regime autoritario parla di certe cose che sono successe nella storia, abbia pazienza, non è che si possono dire delle cose e poi parlare d'altro. Lei ha detto una cosa, regime autoritario, autoritarismo, da che mondo è mondo questi due termini significano certe cose, non significano altre cose, non significano una legge elettorale bella, brutta, diversa, sporca, cattiva, bianca, nera, cioè significa una cosa precisa, significa insomma libertà compresse, spazi di democrazia molto limitati, carcere, dissidenti, questo è il regime autoritario, non è altro.
Beh, ma dottor Crociani, tra il nero e il bianco ci sono tante tonalità di grigio, no?
Sì, ma insomma, guardi, i regimi autoritari sono, hanno delle, come dire, delle connotazioni ben precise, non è che sono, appunto, non è che ci sono i grigi da questo punto di vista. In questo caso il regime autoritario ha un colore ben preciso, ben forte, non esistono le mezze dittature, diciamo, esistono le dittature. Certo, poi ci sono dei casi, la Russia, per carità, in cui ci sono moltissimi problemi, per carità, però insomma... Parliamo di cose concrete, caro Andrea, insomma, quali sono i segnali di autoritarismo in Italia? Mi dica.
Allora, sono, abbiamo detto, questa riforma e la legge elettorale, sono il rischio di questo referendum a cui andiamo incontro, quindi dove si sommerebbe una legge elettorale senza le preferenze, con il premio di maggioranza solo alla lista. E poi abbiamo...
Cioè, allora, Segni e Guzzetta sono due che vogliono l'instaurazione di un regime autoritario in Italia.
Segni e Guzzetta, secondo me, hanno fatto un grave errore nel proporre il referendum che stanno proponendo.
Ok, no, perché seguendo il suo ragionamento, mi scusi Andrea, allora sì. Vede che bisogna però sulle parole, bisogna andarci un po' cauti, perché insomma, se lei mi dice che il referendum, se dovesse passare, sarebbe la prova che stiamo per arrivare a un regime autoritario, insomma...
In quella scala di toni di grigio sarebbe un pezzettino di nero in più nella scala dei colori, no?
Bah. Va bene, comunque insomma, Andrea, ognuno poi la vede a modo suo, insomma, dare francamente a Segni e Guzzetta la patente di persone che vogliono instaurare un regime autoritario in Italia mi sembra francamente eccessivo. La ringrazio, Giovanni dalla provincia di Roma.
Buonasera.
Dica.
Senta, io vorrei affrontare un problema che è stato affrontato molto poco, cioè il ruolo della Chiesa. La Chiesa predica bene e razzola male. Io per esperienza diretta professionale conosco la realtà di molti istituti religiosi a Roma, in particolare via di Valcannuta e altri posti, e ce ne sono a decine, palazzi pieni di stanze vuote con servizi, chiusi dalle varie congregazioni, nessuna di queste apre agli immigrati. Se queste qui aprissero gli immigrati, io aprirei anche la mia casa, guardi.
Però mi
questo
scusi,
problema,
Giovanni,
questo
Giovanni,
problema
mi scusi
è sottovalutato, non è posto all'ordine del giorno, ci sono
sì, però Giovanni, mi scusi un attimo, lei dice che la Chiesa ha un patrimonio immobiliare enorme, potrebbe utilizzare questo patrimonio immobiliare per accogliere i diseredati, guardi, ma che ragionamento è? Allora è valido pure il ragionamento di quelli che dicono le seconde case bisognerebbe darle a chi non ha casa,
ma
che significa, Giovanni?
Morale, gli cittadini,
ma la Chiesa da questo punto di vista, mi scusi, la Chiesa da questo punto di vista nell'accoglienza agli immigrati fa il massimo, non diciamo cose che non stanno nel cielo e in terra.
La Caritas è pagata, i vari operatori sono pagati dallo Stato,
vari centri di accoglienza, per, non è che la invito a...
Ho capito, ma qual è la critica? Mi scusi, qual è la critica che lei
la
fa?
La critica è questa, che ci sono in Italia centinaia di congregazioni che fanno soltanto lucro religioso, io gli sto dicendo, con dei fabbricati vuoti che accolgono soltanto i pensionati, i ragazzi, quando vengono a Roma in gita, quando c'è il giubileo, fanno pagare il, come si dice, la pensione 20-30 euro, anche abbastanza conveniente, perché questi ragazzi chiudono a chiave questi immobili che sono, guardi, mi creda, sono, io per questione professionale li conosco tutti.
Guardi, la questione degli immobili posseduti a Roma dal Vaticano è una questione annosa, credo che però il collegamento che lei fa è annosa, è una questione di cui ogni tanto si parla, però francamente io non riesco a capire il suo ragionamento da questo punto di vista. Cosa dovrebbe fare la Chiesa? Diciamo, non sfruttarli come crede, non sfruttarli come crede, ma metterli a disposizione.
A disposizione. Ma scusate, ma se la Chiesa dice che dobbiamo accogliere, non dice dovete accogliere, ma accolga anche lei.
Ma guardi che già, dia un esempio, ma io credo che lo dia ogni giorno da questo punto di vista.
No, perché lo dà con i soldi nostri dell'8 per mille. E con i soldi, guardi, ci sono, lei sa che ogni diocesi ha comitato di sostentamento del clero, il quale amministra i beni della Chiesa, si chiude a chiave i suoi immobili. Io guardo le porto degli esempi che hanno costruito adesso un fabbricato che hanno fatto.
Però lei è fissato con gli immobili gestiti dalla Chiesa.
Sono chiusi, sono inutilizzati, ma perché non li mettono a disposizione
di questa massa di
persone che hanno bisogno?
Per me non è un ragionamento, ragionamento serio.
Di Dario Fo, che predica bene, anche lui vorrei sapere cosa ha fatto, ma perché lui non mette a disposizione la sua villa, la sua casa? Metterei anche la mia, guardi, io se vedo questi esempi aprirei la mia casa, che è abbastanza grande.
Credo che la Chiesa, gli operatori legati alla Chiesa Cattolica nelle sue varie diramazioni diano esempio ogni giorno di come accogliere gli extracomunitari in Italia. Mohammed da Alessandria, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Pronto?
La sento.
Sì, la sento. Senta, dottor Crociani, io direi solo una cosa, che sto governo attuale non è capace di governare una società molto etnica e quindi si nasconde dietro un dito. Cosa vuol dire autorizzare 800.000 di lavoratori stagionali? Mi senta?
Sì, la sento.
Sì. Cosa vuol dire autorizzare 800.000 lavoratori stagionali e poi spingi il 5% in Libia? Partendo sempre dal presupposto, chi? Mandandoli in Libia, ma chi li controlla questa gente qua? Sappiamo perfettamente che dall'anno
scorso... Cosa c'entra? Io questa sera ho ripetuto 10 volte la frase cosa c'entra, è sempre un errore, mi è venuto spontaneo. Cosa c'entrano gli stagionali con la questione dei respingimenti in mare? Sono due cose molto diverse. Non so se abbiamo i titoli del TG2, prima di tornare a Mohammed, titoli del TG2.
Napolitano interviene sulla questione dell'immigrazione. Anche in Italia il rischio di intolleranze, troppa retorica pubblica con accenti di xenofobia, prevenire le nuove povertà. Berlusconi, siamo da sempre contro la xenofobia. Sì, della Camera il disegno di legge sulla sicurezza, clima infuocato in aula, scontro, Lega, Partito Democratico. Tenendo per mano rabbino e imam, il Papa a Nazareth prega per la pace. Appello di Benedetto XVI, cristiani e musulmani respingano l'odio, l'incontro con il premier israeliano Netanyahu. Le immagini del folle che la stazione di Palermo prese, ha martellato una coppia di anziani uccidendo l'uomo, la fuga, inseguito da due extracomunitari, infine la cattura. Sequestrate migliaia di confezioni di prodotti cosmetici tossici senza etichette, venduti in una catena di negozi a basso costo. I rischi, eruzioni cutanee e dermatiti, parla l'esperto. Al Festival di Cannes applausi per Francis Ford Coppola, che presenta fuori gara la sua ultima opera, Tetro, melodramma su una saga familiare ambientata in Argentina.
Va bene, 20:35, allora di nuovo Mohammed d'Alessandria, prego.
Prego, io dicevo, perché è una forbizia politica, cioè un inganno politico. Io sono 25 anni che sono d'Alessandria
è 25 anni che sento la stessa canzone. Quindi praticamente questa è la Lega, sono 3 milioni di voti che vogliono comandare una società di 64, quasi 60 milioni di abitanti. Ne autorizzi il governo Berlusconi, io le definisco un governo incapace a gestire una società molto etnica. Cioè, l'anno scorso Berlusconi ha detto: cosa dobbiamo dire a uno che parla italiano? Mangia spaghetti. Chi fa la nazionalità italiana oggi mi viene a dire l'Italia non può essere una nazione molto etnica. Cioè, questa è una contraddizione di norma, vuol dire che per un pugno di voti vanno a fare. Noi sappiamo perfettamente, perché sulla stampa fino a...
Scusi, però altrimenti non capisco bene. Cos'è che rimprovera lei, a parte le frasi, eccetera? Cos'è che rimprovera lei concretamente al governo Berlusconi a proposito delle politiche sull'immigrazione?
La politica è incapace.
Ho capito, ma mi dica qualcosa, un provvedimento, un disegno di legge.
Io le dico signor Crociani, anche l'alternativa. Lei prima ha detto: cosa facciamo con questi barconi che arrivano dalla Libia? Perché sì, tutta una cosa è studiata, perché la Libia è per 5-6 anni che ha sempre fornito immigrazione clandestina, fornita, voluta, dovuta, cioè, perché se erano militari in Libia che mandano la gente qua, militari addirittura, cioè, sono testimonianza della gente che è arrivata dalla Libia, militari con la L, raccolgono questa gente e le mandano qua. Adesso con quattro soldi li hanno soddisfatti e adesso non lo vengono più. Ma sappiamo perfettamente che dall'anno scorso è un presidente, cioè è un responsabile del governo dalla destra che è in Libia. Uno. Ma come fa una persona a gestire una cosa del genere così? E dica lei, cosa fa?
Cioè, non ho capito. Secondo lei dunque noi non dovevamo fare accordi con la Libia per gestire questa questione dei barconi che arrivano?
No, io sono il primo a dire è troppo. No, l'Italia non ce la fa a raccogliere tutti. Sono d'accordo anch'io. Non ce la fa, perché sono troppi, ma non in questa maniera qui. Questa maniera è proprio una cosa che ha studiata.
Studiata da chi?
Vuote. Senta, io le dico solo una cosa. Allora,
ma studiata, che cos'è studiato? Mi scusi.
Dica.
Che cos'è studiato, Mohamed?
È studiato perché è andato Berlusconi in Libia, ha fatto un accordo, è tornato, adesso stanno mandando tutta questa gente qua. Tornare indietro, perché questi sono poveracci.
Quindi, ma che cos'è studiato? Non ho capito cos'è studiato, cioè sarebbe studiato da Berlusconi il fatto che questi barconi partono dalla Libia, arrivano in Italia e poi vengono respinti e in questo modo il governo fa una bella figura. Non ho capito cos'è studiato.
Cioè è una cosa fatta, è una cosa molto politicamente studiata.
Cioè, i barconi, mi scusi un attimo, Mohamed, però no, altrimenti non ci capiamo. È studiato, che cos'è studiato? Cioè, sono mandati apposta perché Berlusconi vuole che arrivino e per poi essere respinti?
Un accordo, vedi che c'è anche la Malta in ballo? È un accordo fatto tra sto governo che è incapace di gestire una società.
Cioè, è un accordo fatto con chi?
Basta girare in Francia a vedere, cioè noi con un 3% abbiamo questi problemi. Le problemi dell'Italia non sono questi, sono altre.
D'accordo, la ringrazio. Non ho capito, però va bene lo stesso. Alla fine lei ha concluso dicendo: i problemi dell'Italia non sono questa piccola percentuale di immigrati che arrivano via mare, ma sono altri. Luca da Cesena, andiamo più veloci perché ci abbiamo la conclusione. Luca dice:
Buonasera, che ci dice Luca?
Niente, Luca, lei ha la radio alta, però, alla radio alta.
Io l'ho spenta la radio.
Prego.
Buonasera. Allora, le dicevo, in merito all'intervento del signor Fo, io penso che si sia un po' contraddetto, anche perché lui ha detto che bisognerebbe praticamente accoglierli tutti e non respingerli, e il nostro governo si dovrebbe occupare delle centinaia di migliaia di persone che restano senza lavoro, il che è anche vero. Però se noi continuiamo ad accoglierli, poi cosa gli facciamo fare a sta gente? Li teniamo a vita nei centri di permanenza?
D'accordo. Panfilo da Roma, velocemente. Panfilo, dica.
Sì, dottore, buonasera. Niente, io mi riallaccio al discorso fatto poco fa anche dal signore di prima, inerente Dario Fo. Io sono d'accordo con lei quando dice che gli ha fatto le domande, ma lui non risponde. Inerente agli immigrati, cioè non si possono accogliere tutte queste persone senza dargli poi un modo decente di vivere. Vengono in Italia, vengono accolti, non hanno soldi, non hanno casa, non hanno lavoro, non hanno niente, li lasciamo nel branco.
Poi dipende, non sono tutti così, insomma, le persone che arrivano in Italia. Arrivano... Lei si sta riferendo alle persone che arrivano con le barche, gli extracomunitari, diciamo, certo, quelli disperati, certo, eccetera, certo, eccetera.
Queste persone vanno accolte con una certa, bisogna dargli una dignità, non si possono accogliere e lasciarli poi liberi in Italia di girare, girovagare senza niente, senza soldi e senza lavoro, che poi vanno a delinquere, ed ecco qua che è il cane che si morde la coda, questo volevo dire.
La ringrazio. Paolo da Milano, buonasera.
Sono l'esempio pratico del disagio che si può vivere per problemi come di immigrazione clandestina, di densità. Ho vissuto fino a qualche giorno fa in via Padova a Milano, abbastanza famosa, e sono riuscito, grazie al cielo, insomma, a vendere la casa e a spostarmi. Ho girato il mondo, non ho mai avuto problemi con persone di colore diverso al mio, di razza, di etnia, non me ne è mai fregato assolutamente niente. Quello che è sbagliato, credo, è la densità, no? Di persone di altra etnia, di altra cultura, tutte in un posto. Il problema purtroppo non può svanire.
Però questo esiste, mi scusi. Una cosa è che poi queste persone vivono nella legalità o nell'illegalità, questa è un'altra questione. Però il fatto che si creino dei quartieri a maggioranza etnica mi sembra, insomma, una tendenza assolutamente normale in tutto il mondo. Perché esistono il quartiere cinese, i quartieri coreani, i quartieri brasiliani, i quartieri non so che, in tutte le parti del mondo, in tutte le grandissime città, New York, eccetera, eccetera.
Purtroppo io ho avuto la fortuna, ho 44 anni, ho avuto la fortuna di poter vendere casa, ma c'erano persone anziane nel mio condominio che erano costrette a vivere in condizioni, perché i ragazzi che arrivavano dalla Nigeria piuttosto che dall'Etiopia, sì, piuttosto che, vivevano come vivevano là, quindi sporcizia, le cose buttate in mezzo alla strada, il condominio ridotto a uno schifo, cioè voglio dire che scaricare il problema dell'immigrazione poi sulla popolazione è la cosa più deleteria che si può fare, perché poi veramente c'è la guerra tra poveri, no? Non, purtroppo il respingimento è una misura inevitabile, insomma, nel senso che non si può definire.
Sì, Paolo, ripeto, il problema di via Padova a Milano, come di altre zone, è purtroppo un problema di mancanza di presidio del territorio, e poi del fatto che evidentemente si concentrano in alcuni posti delle persone che vivono nella illegalità. La ringrazio. Con La Zanzara ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
La Zanzara.